C'est simple, je pense à mes joies quotidiennes et tout à la fois. Très bien.
E sono le 15, 1 minuto e 37 secondi. Benvenuti, benvenuti sulle note, non casualmente in francese, della nostra sigla di My Favorite Things, eseguite in diretta dal Palazzo dei Congressi dell'Eur, da Giuliano Gabriele Ensemble. Si apre la diretta di Fahrenheit, da Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria. Benvenuti da Loredana Lipperini
e da Valerio Corzani. Naturalmente ci sarà tanto spazio anche per la musica di Giuliano Gabriele, lasciamogli finire la sigla.
Siamo con la baby, con sa mosse mal. C'est simple, je pense à mes voix quotidiennes et tout à l'envers. Très bien.
Il Giuliano Gabriele Ensemble che avrete modo di ascoltare in questa prima giornata. Saremo qui per 4 giorni, lo saremo. Completiamo e ultimiamo i saluti grazie al lavoro della redazione di Fahrenheit: Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, e poi abbiamo i nostri tecnici Franco Fiori, Valeriano Battisti, Gennaro Soldi e Toni Marinelli che rendono possibile il nostro lavoro. Anche voi avete un compito, voi che siete qui in fiera già lo sapete, dovete votare per il libro dell'anno di Fahrenheit. Trovate i nostri magnifici 12 finalisti elencati nei manifesti che vedete alle vostre spalle. Troverete un'urna dove apporre il vostro voto, e chi è a casa naturalmente può e anzi deve continuare a votare con una mail, fare con l'H al centro, @rai.it. Non casualmente in francese, dicevamo poco fa, la sigla di Fahrenheit, perché noi apriamo con una grande scrittrice e una grande storia, è la nostra storia. La storia degli uomini e delle donne che hanno attraversato quelle che alcuni hanno chiamato la zona verde. La zona verde è quella che è fiorita nel secolo scorso, subito dopo il dopoguerra, e in particolare siamo fra gli anni 1941-2006. Questi sono gli anni di Annie Ernaux.
L'eccitazione per gli avvenimenti nel mondo era venuta meno. L'inatteso stancava. Eravamo trascinati da qualcosa di impalpabile, lo spazio dell'esperienza perdeva i suoi contorni familiari. Nell'accumularsi degli anni si sbiadivano fino a cancellarsi proprio quelli che avevamo usato come punti di riferimento, il 68 e l'81. La nuova cesura era la caduta del muro. Si diceva l'evento senza bisogno di specificare la data. Non fissava la fine della storia, ma solo di quella che si poteva raccontare. I paesi dell'est e dell'Europa centrale, fino ad allora assenti dal nostro immaginario geografico, sembravano moltiplicarsi, si dividevano in etnie, termine che li distingueva da noi e dalle popolazioni serie, veicolando un'arretratezza di cui la rinascita delle religioni e dell'intolleranza costituivano la prova. La Jugoslavia era a ferro e fuoco. I proiettili di cecchini invisibili striavano le strade, ma per quanto le granate ammazzassero a caso i passanti e riducessero in polvere ponti millenari, per quanto gli ex nouveau philosophes redarguissero e si affaticassero a ripetere che Sarajevo è solo a 2 ore da Parigi per tener desto un sentimento di vergogna, eravamo vinti dalla fatica. Avevamo dato troppo a livello emotivo durante la guerra del Golfo e a sproposito. La coscienza si riplasmava. Ce l'avevamo con i croati, i kosovari, eccetera, che si uccidevano tra loro come selvaggi invece di prendere noi a modello. Non ci sentivamo parte della stessa Europa. L'Algeria era un bagno di sangue. Nei volti coperti dei membri del gruppo islamico armato vedevamo quelli del Fronte di Liberazione Nazionale. Neanche gli algerini avevano fatto buon uso della loro libertà, ma era passato tanto tempo. Ed era come se a partire dall'indipendenza avessimo deciso una volta per tutte di non pensarci più. Avevamo ancora meno voglia di interessarci a ciò che succedeva in Ruanda, non sapendo distinguere chi fossero i buoni e chi i cattivi tra gli Hutu e i Tutsi. Da sempre pensare all'Africa riempiva di torpore. Si conveniva tacitamente sul fatto che fosse collocata in un tempo anteriore al nostro, dalle usanze barbare, con dittatori sanguinari che compravano castelli in Francia. I suoi mali sembravano destinati a non avere mai fine, era un continente dello scoraggiamento. Votare a favore o contro Maastricht era un gesto astratto che ci stavamo quasi dimenticando di compiere, anche a dispetto delle esortazioni al voto di un gruppo di pressione, le cosiddette personalità, che non capivamo perché dovesse essere più avveduto di noi sulla questione. Era diventata un'abitudine che le persone in vista dettassero cosa conveniva fare e pensare. La destra avrebbe senz'altro sconfitto la sinistra alle legislative di marzo per dare inizio a una nuova coabitazione con Mitterrand, ormai un vecchio esausto dagli occhi infossati troppo brillanti, dalla voce monocorde, una salma seduta di capo di Stato.
Sonia Bergamasco per Fahrenheit a letto. Io devo dire, una pagina impressionante dagli anni di Annie Ernaux, perché racconta evidentemente di un momento lontano, eppure quelle parole ci aiutano a capire in che momento siamo oggi. E io vi invito a dare il benvenuto ad Annie Ernaux, che è qui con noi, insieme a Lorenzo Flabbi, che non solo tradurrà per noi le sue parole, ma è anche il piccolo e coraggioso editore dell'Orma, che ha portato in Italia Annie Ernaux, anche con il posto, e che porta in Italia tanti autori di grandissima qualità, quindi mi sembra giusto celebrare anche lui. Allora, Annie Ernaux ha scritto un grande libro, davvero, uno di quei libri che restano nella vita di un lettore, ed è un libro che intreccia una vita intera, la sua in questo caso, inserendola nelle pieghe della storia. Ecco, colpisce moltissimo anche l'incipit del libro, che io vi invito davvero calorosamente a leggere, a tenere sul vostro comodino per sfogliarlo quando l'avrete finito di leggere. Colpisce l'incipit perché Annie Ernaux parla di immagini, di piccoli dettagli di una vita che sono destinati a sparire come tutte le immagini. Riesce insomma a intrecciare il tempo dell'esistenza individuale con il tempo della storia per preservare memoria. E io vorrei chiederle, farle la domanda più semplice: da dove è partita per quella che è davvero una grande impresa letteraria?
C'est quelque chose finalement d'assez simple. J'avais un peu plus de 40 ans et un jour, en conduisant mon fils à un examen le plus important en France de la fin des études, c'est le baccalauréat, d'un seul coup, je me suis rappelée quand je l'avais conduit à l'école, quand il était tout bambino, et avec stupeur de me dire voilà comme le temps passe. Et ce sentiment de devoir au fond ressaisir non seulement mes années à moi, mais également ce qu'il y avait eu de changé dans le monde depuis...